Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
L'inizio degli anni 2000 è salutato con grandi festeggiamenti in tutto il pianeta. Nel primo anno del nuovo millennio si fanno strada nel mondo della musica nomi come Coldplay e Radiohead, e al cinema escono film pigliatutto che sbancano il botteghino. Un esempio? Beh, Il Gladiatore. Finalmente esce la PlayStation 2, un evento che gli appassionati di videogiochi aspettavano da tempo. La nuova console tiene in conto internet e si connette dunque alla rete. Unico problema? Lo scarso numero di prodotti messi in commercio. Molti dovranno rinunciare ad averlo sotto l'albero per Natale. L'Italia dello sport festeggia due importanti avvenimenti. La prima partecipazione a Sei Nazioni, la prestigiosa competizione tra nazionali di rugby, ha visto l'Italia vincere 34-20 contro la Scozia nel match inaugurale della competizione nella splendida cornice della capitale. La pallavolo italiana, invece, sale sul tetto del mondo. Per l'ottava volta la nazionale italiana di pallavolo maschile vince la World League, battendo in finale per 3-2 la Russia, e l'ultimo titolo attribuito alla nazionale del secolo, ovvero quella generazione di fenomeni che dal 1989 ha vinto in uno sport di squadra un numero difficilmente ripetibile di manifestazioni. Se siete poi nostalgici, questa data ve la ricorderete con certezza. Il 28 luglio 2000 venne stampata l'ultima lira italiana, precisamente una banconota da 5.000 lire.
It's My Life dei Bon Jovi per introdurci a questa nuova puntata di Palla al Centro. Buonasera, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori. Qui è Alessio Pugliese che vi parla. Saluto i miei compagni di avventura. Umberto Lai.
Ciao Ale, ciao a tutti, ben ritrovati.
Andrea Marengo.
Ciao Ale, ciao a tutti, buona serata.
Emanuele Prina.
Ciao Ale, ciao a tutti, buona puntata.
E Federico Cattai.
Ciao a tutti, ben ritrovati. Saluto Ale e saluto tutti i miei compagni di viaggio. Buonasera.
Eccoci qua, ben ritrovati a tutti. Intanto ne approfitto per ricordare i nostri canali social, _pallalcentro_, ci potete trovare sia su Facebook sia su Instagram, il social network su cui siamo più attivi con tanti giochi, quiz e curiosità sull'edizione degli europei. Ma direi di non perdere tempo e di immergerci immediatamente ad Euro 2000, perché è stata un'edizione straordinaria, la prima edizione calcistica ad essere organizzata contemporaneamente in due paesi, in Belgio e Olanda. E questa è la novità grande del primo europeo del nuovo millennio. La formula è quella già utilizzata nell'edizione precedente, quindi quattro gironi da quattro squadre ciascuno, passano il turno le prime due classificate e successivamente si procede tramite eliminazione diretta. Per i nati nella generazione Y, che hanno già vissuto consapevolmente USA 94, Euro 2000 è stata la conferma che non c'era niente di felice da aspettarsi dal mondo del calcio. E il perché ve lo spiego tra poco. Ma Euro 2000, per fascino, estetica e spettacolo, è stato più vicino a Francia 98 che allo squallore dei mondiali del 2002. Tra l'altro, noi italiani ricordiamo in maniera purtroppo molto molto chiara. Lo ricordiamo questa come un'epoca di altissimo livello per il calcio europeo. È stata una manifestazione divertente, cui hanno partecipato i migliori giocatori dell'epoca, qualcuno già affermato e qualcun altro in ascesa mondiale. E poi ci sono stati dei gol iconici, ce ne sono stati tantissimi, adesso ve li racconto. In principio fu la rete di uno degli allenatori più chiacchierati del momento, perché il primo marcatore ad Euro 2000 è proprio lui, Antonio Conte, da poco confermato sulla panchina dell'Inter, colui che conquistò il popolo azzurro già la prima partita. Contro la Turchia improvvisò una rovesciata tanto sgangherata quanto efficace. Il colpo di parastinco con cui colpì il pallone è una sentenza per Rushdu, portiere della Turchia, palla nel 7 e vantaggio Italia. E poi non possiamo dimenticarci di Zlatko Zaovic. Da appena dentro l'area di rigore, quasi spalle alla porta, si inventò un colpo di testa in tuffo che si infilò alla fel di palo. Fu un gol storico poiché avvenne durante il primo confronto diretto tra Slovenia e Jugoslavia, fra cui immaginate non scorreva proprio buon sangue. Un'entrata in scena con stile per il mancino sloveno con il 10 sulle spalle. D'altronde, uno che il cui nome significa miele non poteva fare un gol banale. Vi fu poi una categoria di gol che accomuna le reti di Luis Figo, Penza e De Boer. Il missile, la bordata, il tiro secco, per dirlo alla Piccinini. Il talento lusitano dell'andamento ciondolante, impermeabile alle pressioni esterne, si caricò il suo paese sulle spalle accorciando le distanze contro l'Inghilterra, che in quel momento vinceva con due gol di scarto. Scagliò un boli dell'incrocio che lasciò immobile Seaman, dando una scossa alla sua squadra al grido di «Venga Portugal!». Oggi che il Belgio è pieno di talento, è strano pensare che il suo attaccante titolare fosse Mpenza, un attaccante tecnicamente limitato e probabilmente ai più sconosciuto, salvo un improbabile passaggio al Manchester City. Eppure il gol siglato da Mpenza contro la Svezia è un mix di potenza, tecnica e follia. Una bordata di controbalzo che spacca la traversa e fa gioire i Red Devils. Oppure la rete di De Boer. Una stecca che parte improvvisa verso uno di quegli angoli della porta in cui il portiere sembra fisicamente impossibile prenderla. De Boer tira all'improvviso come uno che sta fregando la punizione agli altri. Bergkamp sulla palla, Davids gli cammina davanti distratto a testa bassa e così, mentre il mondo guarda da un'altra parte, De Boer tira in modo preciso e violento. Boom! Gol! Se è vero che fatichiamo a ricordare il pallonetto involontario con cui Kivu si presentò al panorama europeo, classica beffa calcistica, il difensore butta la palla in mezzo e la traiettoria è talmente arcuata che va ad inserirsi perfettamente alle spalle del portiere, non possiamo aver dimenticato la magistrale punizione con cui Zinedine Zizou Zidane lascia increduli i giocatori della Roja, una pennellata d'autore, con un movimento del corpo tutto suo, quasi a scappare dalla palla. Forse per correre via ed esultare con la squadra, con una nazione che in quel momento soffiava sugli schermi affinché Canizares non riuscisse a prendere quel pallone. Proprio non si capisca come mai Zidane abbia fatto così pochi diretti da calcio di punizione nella sua carriera. Ora mi perdonerete a chi ci sta ascoltando, ma proprio non si può evitare di ricordare il gol maledetto, la discesa dell'ala sulla sinistra, il gol messo dietro e la girata dell'attaccante che fa perno sulla sua gamba destra e con una coordinazione micidiale lascia partire un fulmineo mancino che si infila sotto la traversa condannandoci al secondo posto. Probabilmente l'avrete capito e sì, sto parlando proprio di lui. Per quanto faccia male, la rete di David Trezeguet è veramente un gran bel gol. Voi direte, sono finiti qua? Beh, ce ne sarebbe un altro. Del rigore di Totti ne dobbiamo parlare, o ve lo ricordate? Che fantastica realizzazione del numero 20 dell'Italia. Pietra miliare dei ricordi d'infanzia. Un gesto tecnico straordinario in quella partita ricordata da tutti i tifosi azzurri come un miracolo italiano di sopravvivenza nella tala del nemico. Contro l'Olanda ad Amsterdam. Beh, solo lui poteva fare una cosa del genere. E dopo avervi parlato di quelli che sono stati i gol più importanti, più belli di questa competizione, non possiamo non parlare di una squadra a doppia faccia, vero Andre? Questa Jugoslavia, raccontaci un po'.
Sì Ale, perché ad Euro 2000 abbiamo l'ultima apparizione nel calcio del nome Jugoslavia. E allo stesso tempo però abbiamo anche la prima partecipazione della nuova Jugoslavia. Sì, perché la grande, quella di Mihajlovic, Pančev, Savicevic, Boban, solo per citare alcuni dei suoi interpreti più noti, con al suo interno giocatori croati, serbi, macedoni, sloveni, montenegrini, non c'è più dal 1992, quando era stata appunto squalificata dalla UEFA pur dopo aver ottenuto sul campo il pass per gli europei, a causa della guerra civile in essere nei Balcani, in cui persero la vita più di 100.000 persone. La Jugoslavia del 1999 è composta unicamente da atleti delle repubbliche di Serbia e Montenegro. Ed Euro 2000, sulla panchina della Jugoslavia, si darà una nostra conoscenza, ovvero Boskov, che viene contattato dalla Federcalcio serba nel luglio 99, pochi mesi dopo la salvezza ottenuta appunto sulla panchina del Perugia. Boskov accetta subito l'incarico e la prima gara è subito di quelle toste e complicate, non solo sotto il profilo sportivo, perché il 18 agosto si gioca infatti per le qualificazioni ad Euro 2000 l'infuocata sfida con la Croazia, che è reduce dal terzo posto ai mondiali di Francia, ma al Maracanã di Belgrado finisce 0-0. I risultati comunque sono positivi, la Jugoslavia conquista senza troppi problemi la qualificazione agli europei del 2000. La squadra sembra forte dalla cintola in su, ma un po' meno in fase difensiva, dove non convince appieno. Ma come abbiamo imparato a conoscere durante le nostre precedenti storie, le sfere del sorteggio anche stavolta hanno consegnato agli almanacchi una sfida ostica, non sotto il punto di vista prettamente calcistico, bensì dal punto di vista emotivo e storico. Eh sì, perché la Jugoslavia è inserita nel gruppo 3 con Spagna, Norvegia e la Slovenia. La nazionale della Slovenia è appunto alla prima partecipazione di un'importante fase a gironi e la partita inaugurale è proprio contro i cugini serbo-montenegrini della Jugoslavia. Sarà una partita spettacolare, memorabile, che ricorderemo per sempre nella storia degli europei, ma che tratteremo più tardi. 5 giorni dopo quel memorabile pareggio con la Slovenia, la Jugoslavia passa poi 1-0 contro la Norvegia, e si presenta quindi alla sfida decisiva con la Spagna, da prima nel girone, con 4 punti in classifica. La classifica recitava appunto così: Jugoslavia quota 4, Spagna e Norvegia quota 3 e Slovenia ultima ad un punto. La più tranquilla, ma neanche tanto, era la Jugoslavia. Una sconfitta contro la Spagna ad una simultanea vittoria della Norvegia sulla Slovenia avrebbe sbattuto fuori dalla competizione Mihajlovic e compagni, mentre un pareggio sarebbe comunque stato sufficiente. Bene, al termine di una combattutissima partita, il tabellone luminoso dello Stadion di Legi, teatro della sfida contro la Spagna, recitava 4-3 per gli iberici. La Jugoslavia, sempre in vantaggio di una rete, si era sempre fatta raggiungere, e sul 3-2 la Spagna prima agguantò il pareggio al 90esimo con un rigore, poi, al termine dei 5 minuti di recupero, riuscì a segnare la rete del 4-3 finale, acciuffando all'ultimo la qualificazione. Passaggio ai quarti che venne comunque raggiunto anche dalla corazzata serbo-montenegrina, grazie al pareggio a reti bianche tra Slovenia e Norvegia. Ai quarti però l'abbinamento è di quelli ostici, visto che l'avversario sono i padroni di casa dell'Olanda. La Jugoslavia, ancora scossa da quella clamorosa rimonta subita contro la Spagna, va allo sbando. Gli Orange passano subito in vantaggio al 24esimo con Kluivert, che al 38esimo raddoppia. Negli spogliatoi Boskov non riesce a spronare a dovere i suoi, che al rientro continuano a subire il gioco veloce degli olandesi. È una disfatta. Finisce 6-1 col gol della bandiera che viene segnato al 90esimo. Sarà questa l'ultima partita disputata con il nome Jugoslavia in una fase finale di un torneo internazionale. Boskov paga con l'esonero e il ruolo di CT della Jugoslavia viene assunto da Ilja Petrovic, che si dimette dopo una sola gara, peraltro vittoriosa, contro Lussemburgo. Un vero peccato per una squadra che era comunque ricca di individualità, ma purtroppo ancora vittima della situazione politica e culturale presente in patria. E nemmeno il maestro è riuscito, con la sua esperienza e il suo saggio pragmatismo, a portare la sua nazionale a traguardi più prestigiosi, sebbene incontrare i tulipani, entusiasti padroni di casa, di certo non ha facilitato il compito. L'ultima apparizione nel calcio del nome Jugoslavia è questa, una squadra che noi abbiamo soprannominato dalle due facce, coriacea, solida, ma persino vittima della sua stessa forza e determinazione.
Della partita terminata 3-3 fra Slovenia e Jugoslavia ce ne parla il nostro Umberto.
È la gara inaugurale del gruppo C dell'Europeo 2000. Si affrontano la nuova Jugoslavia e la Slovenia, che è la prima partecipazione di un'importante fase a gironi e deve affrontare i cugini serbo-montenegrini allenati dal CT Vujadin Boskov. Allo Stade du Pays de Charleroi alle 20.45 del 13 giugno 2000 il direttore di gara portoghese Pereira dà inizio ad un match memorabile. La Slovenia è insidiosa fin dalle prime battute e passa meritatamente in vantaggio al 23esimo minuto, con Zavovic che di testa firma il gol del vantaggio, e 1-0 per la Slovenia. All'inizio del secondo tempo, una punizione di Sinisa Mihajlovic viene parata dal portiere sloveno Mladen Dabanovic, mentre 5 minuti dopo Vujadin Boskov manda in campo Milosevic, e fate attenzione a questo qui. Ma prima che il numero 9 abbia il tempo di mettersi in partita, la Jugoslavia subisce il secondo gol ad opera di Pavlin, abile a deviare in rete un calcio di punizione di Zavovic. Mihajlovic viene ammonito una prima volta per proteste e 2 minuti dopo un brutto passaggio sulla linea dell'area Jugoslavia permette a Zavovic di segnare il suo secondo gol personale, terzo per la Slovenia, e 3-0, mentre il difensore della Lazio si fa espellere per doppia ammonizione, lasciando la Jugoslavia in 10 e sotto di 3 gol. La piccola selezione slovena, dopo due terzi di gara, ha già archiviato la pratica Jugoslavia, mettendo in ginocchio la squadra allenata dal maestro Vujadin Boskov. Tutto sembra finito, tutto sembra già scritto, servirebbe un miracolo sportivo. La Jugoslavia sotto di 3 gol ed un uomo, sembrerebbe impossibile una rimonta. Questa è la gara dove mollare sembra la soluzione più facile da percorrere. Questa è la gara in cui si vede chi ha il cuore e chi no. E la Jugoslavia, quando è ad un passo dal tracollo, decide di cambiare le carte in tavola. In pochi minuti parte una minima speranza per la squadra del CT Boskov. Miroslav Djukic serve a Milosevic che con un gol molto fortuito infila il pallone del 3-1. Poi è Drulovic ad andare a bersaglio, 3-2. Passano altri 3 minuti e la Jugoslavia pareggia e 3-3 con il gol di Milosevic sull'assist di Drulovic. E doppietta per Milosevic, cambio più azzeccato, non poteva effettuarlo il maestro Boskov. Nonostante lo shock, la Slovenia reagisce e sfiora addirittura la vittoria con Zeliko Milinkovic, la cui conclusione viene neutralizzata sulla linea da Ivan Dudic, quasi gol per la Slovenia, che dopo aver subito la rimonta ha rischiato anche di andare in vantaggio. La Jugoslavia però riesce incredibilmente a portarsi a casa un punto d'oro che gli servirà poi per passare il turno seconda alle spalle della Spagna e poi, come ci ha detto prima Andrea, uscire con i Paesi Bassi per 6-1. L'orgoglio jugoslavo era vivo e vegeto, la squadra di Boskov mise in mostra un grande carattere, unito ad una voglia di riscatto incredibile. L'indomani mattina, il 14 giugno 2000, in patria, lo stesso Vuja e Siniša Mihajlović erano sul banco degli imputati, il primo per l'atteggiamento rinunciatario dei suoi durante i primi 60 minuti di gioco, il secondo per aver favorito il gol del 3-0 sloveno, coronato poi dall'espulsione. Mister Boskov, al termine della partita, rilasciò queste dichiarazioni alla stampa, non tradendo affatto il suo stile. Siamo stati molto sfortunati all'inizio e molto fortunati alla fine. Questa è sicuramente una delle partite più belle nella storia degli europei, 3-3, Slovenia e Jugoslavia. E chiudiamo con questa frase. Il calcio è illogico, il calcio è imprevedibile, il calcio per queste partite, per noi, è lo sport più bello del mondo.
E lo è, per tutti noi che siamo qui ad ascoltare, a creare Palla al Centro, e tutti coloro che ci stanno seguendo da casa o mentre stanno facendo jogging o mentre stanno semplicemente passando un pomeriggio insieme ai loro amici. Se fino adesso vi siete innamorati del calcio, vi abbiamo fatto vedere il bello di questa edizione, adesso purtroppo per noi italiani comincia una debacle da mani nei capelli. Vedo i miei compagni qui in schermo che sono disperati. Emanuele, dobbiamo parlare dell'Italia che arriva in finale e poi Federico, 13 gol che ci punisce. Vai ragazzi!
Prima di raccontarvi della parte dolce di questa edizione, cioè le semifinali dolcissime direi, visto la strenua resistenza all'Amsterdam Arena, dobbiamo necessariamente fare un passo indietro. Dal 29 giugno 2000 al Natale del 99, Francesco Toldo, portiere della Fiorentina, va a cena fuori con la moglie e alcuni amici, tra cui Mauro Bressan, compagno di squadra che conosce da una vita, addirittura dal Montebelluna, prima che entrambi passassero alle giovanili del Milan. Tra questi c'è un certo Alberto, un tipo un po' chiuso, o forse sarebbe meglio dire riservato, ma tra i due c'è feeling. Alla fine vi spiegherò qual è il suo cognome e in quali vesti oggi è noto. Ma comunque ciò che ci interessa ora è che Alberto è un appassionato di esoterismo e dopo aver chiesto a Toldo la data di nascita e una serie di dati importanti della sua vita, profetizza: nel 2000 farai cose importanti e aggiungo, giocherai da titolare all'europeo, la numerologia non mente. Il portiere della Fiorentina esce dal ristorante con in testa le parole di quell'uomo, di quel nuovo amico, tant'è che decidono di scommettere un caffè su quella profezia. Poi il caso o le stelle iniziano a rendere la profezia realtà. In un amichevole con la Norvegia, Gigi Buffon, che allora aveva soli 22 anni, si frattura una mano. E allora Toldo, incredulo, chiama il suo amico, Alberto, per dirgli che ha vinto la scommessa. Ma Alberto precisa, guarda che non finisce qui, Ci sarà una giornata dove tutti parleranno di te. Non sto scherzando. Facciamo una cosa. Ti chiamo quando sarà il momento. E quel momento arriva proprio il 29 giugno del 2000, dopo che l'Italia ha vinto le 3 gare del girone e ha eliminato la Romania ai quarti di finale. È la semifinale, l'Italia si gioca al pass per la finalissima contro l'Olanda, padrona di casa, all'Amsterdam Arena, in uno stadio completamente a tinte orange. Intanto l'ennesima chiamata di Alberto era già arrivata in mattinata. Toldone, vai tranquillo stasera, tutto combacia, i numeri non mentono. Sei un portiere, quindi ci saranno tanti rigori. Ma non avere paura, li prendi tutti, oppure li sbagliano. Comunque sarai protagonista. Invece la partita si mette subito in salita per gli azzurri. Dopo solo mezz'ora Zambrotta viene espulso. Poi Nesta tira la maglia a Kluivert in area e l'arbitro indica il dischetto. C'è Frank De Boer pronto a insaccare. L'olandese calcia e Toldo para il primo rigore della serata. Nella ripresa, incredibile, altro calcio di rigore per i padroni di casa. Questa volta c'è Patrick Kluivert pronto a sparare dagli 11 metri. È incredibile, di nuovo il palo, salva Toldo e l'Italia. Al 90esimo il tabellone indica 0-0. Non bastano nemmeno i tempi supplementari a sbloccare la gara. Si va quindi ai calci di rigore. Iniziamo noi, con Gigi Di Biagio, che la piazza nel 7. Poi di nuovo De Boer. Rincorsa e mancino da dimenticare, centrale. Questo rigore Toldone lo para con la sigaretta. Tocca a Pessotto, che apre il piattone, spiazza Van der Sar e fa 2-0. Risponde Jaap Stam, che prende la rincorsa dall'altra parte dello stadio e calcia sul terzo anello. Il portiere azzurro non ci crede, allora alza i pugni al cielo e grida «Alberto! Alberto!». Poi vabbè, arriva Totti e tutti sappiamo com'è andata, o meglio cosa ha detto prima di andare a calciare. Moglie fa cercucchiaio, un gesto tecnico ideato da Panenka, ve l'abbiamo raccontato, ed ereditato da Rudi Völler. 3-0, sembra fatta per la finale. Ma Kluivert stavolta segna e Maldini sbaglia. Sono solo brividi però, perché poi Bosvelt incrocia dal dischetto e Toldo intuisce, impazzendo di gioia, probabilmente con una sensazione di onnipotenza. 8 anni più tardi, da portiere dell'Inter, Toldo dirà «Prima i rigori erano il mio incubo. Ogni volta pensavo, adesso mi fa gol. Poi, con un lavoro specifico sulla reattività, tutto è cambiato. Contro l'Olanda mi sentivo invincibile». Urlavo «Tirate, tirate, tanto prendo tutto». Dal 33esimo eravamo in 10 per il rosso a Zambrotta, ma ci sono gare in cui un portiere si incazza e decide che non ce n'è per nessuno. «Va bene, Toldone, ti sarei anche incazzato, ma che Alberto aveva previsto tutto non lo hai ricordato. Noi invece non dimentichiamo ciò che vi abbiamo promesso all'inizio. Quindi chi è Alberto? Alberto è Alberto Ferrarini, che non è né un profeta né un guru indiano». È semplicemente un mental coach veneto, celebre anche per aver scoperto e per aver fatto crescere tanti calciatori. Su tutti, Leonardo Bonucci, di cui disse ai tempi del Treviso. Questo, nel giro di qualche anno, sarà in nazionale. Eppure, per anni gli preferirono Ranocchia. Insomma, anche qui profezia azzeccata, ma l'astro legato a Toldo, la vera leggenda.
E dopo questa semifinale tutta brividi, si arriva appunto in finale, Fede, in cui Trese Gol purtroppo punisce l'Italia.
A Rotterdam per scrivere un'altra pagina importante della storia del calcio italiano, la nazionale azzurra ha la possibilità di bissare il trionfo europeo del 1968, mentre i francesi di Lemaire possono vincere uno straordinario double dopo la conquista del mondiale 1998. Gli uomini di Zoff, in divisa bianca per l'occasione, cercano di sorprendere la Francia già dall'inizio. Tante occasioni per gli azzurri, che peccano di precisione sotto porta. Complice anche un Fabien Barthez in grande spolvero. A metà primo tempo si mettono in mostra anche i Bleu, Henry e Jorkef, gli uomini più ispirati. Dopo una prima frazione di gioco conclusasi sul punteggio di 0-0, la ripresa riparte su ritmi piuttosto elevati, come quelli tenuti nei precedenti 45 minuti. Il predominio del gioco da parte della Francia a inizio secondo tempo dura però soltanto una decina di minuti, quando Dino Zoff, il CT degli azzurri, sceglie di rilevare Stefano Fiore per inserire Alessandro Del Piero. Una mossa tattica, astuta, che permette a Francesco Totti di arretrare in posizione di trequartista e di seminare il panico tra le linee avversarie. La scelta del tecnico azzurro ripaga subito e l'Italia, dopo pochi minuti, trova la rete del vantaggio grazie a Marco Del Vecchio, che appoggia in rete un pallone crossato in aria da Pessotto. Il gol pesa sulla testa e sulle gambe della squadra di Lemaire, che rischia di subire più volte la rete del doppio svantaggio. Per ben due volte Del Piero ha la palla per chiudere definitivamente i conti, ma le spreca ingenuamente calciando sul fondo. Invece i francesi continuano l'assedio e a un minuto dalla fine Toldo salva da campione. Ma quando anche il recupero sembrava finito, ecco la beffa. I Bleu spingono come matti, Lemaire ha inserito quasi tutti gli attaccanti a sua disposizione e su una delle pochissime sviste difensive azzurre, Will Tord riceve un assist sporcato da Cannavaro, il suo tiro un vero jolly, estratto dal mazzo della buona sorte. Passa sotto i tacchetti di Nesta, viene sfiorato dal Toldo e finisce placido in fondo al sacco. Stavolta la bastonata per gli azzurri. Bisogna ricominciare da capo, nelle gambe piombano improvvisamente i 120 minuti di battaglia contro l'Olanda. I minuti che seguono sono un distillato di emozioni, perché le squadre si battono a viso aperto, entrambe possono vincere e ci provano. Ci riesce la Francia, con un'altra riserva, David Trezeguet. Esplode di gioia la curva transalpina, cade il gelo su quella italiana. La Francia è campione d'Europa. Proprio lui, David Trezeguet, attaccante 22enne che di lì a poche settimane sbarcherà a Torino per vestire la maglia bianconera della Juventus. Un amore, quello tra Trezeguet e la vecchia signora, che durerà per 10 lunghi anni. Tante gioie, tanti momenti felici, ma anche qualche periodo difficile. Il giocatore francese quell'anno non era una delle prime scelte della nazionale bleu, anche se con la maglia del Monaco era riuscito a siglare la bellezza di 22 reti in campionato. In occasione del 20° anniversario della vittoria di quella Coppa Europea, Trezeguet ricorda con estremo entusiasmo quegli ultimi attimi di partita, quel gol che ha permesso all'arbitro di porre fine alla gara, di fischiare per 3 volte. La maledizione del Golden Goal aveva colpito ancora, 4 anni dopo. Robert Pires era fresco, era stato lui l'artefice di tutto. È arrivato sul fondo e ha fatto partire un cross. Tenete presente che a quella velocità non è facile crossare. Io ho cercato di farmi vedere il più possibile e non c'è molto altro da dire. Toldo è andato da una parte, la palla dall'altra. È stata una follia l'idea di attaccare a testa bassa ed è stato un gol stupendo. Queste le parole di David Trezeguet, l'eroe della notte di Rotterdam.
E come ogni edizione, eccoci arrivati alla nostra Top 11. Emanuele, torno da te.
Qualità infinita nella Top 11 di Euro 2000. In porta una sorpresa, non perché ha seguito quell'edizione degli europei. È proprio Francesco Toldo, di cui abbiamo già ampiamente parlato. In difesa, per la terza volta consecutiva, le président Laurent Blanc. Il difensore francese si ritirò proprio dopo aver vinto gli europei, riscattando l'assenza per squalifica nella finale dei mondiali casalinghi nel 98, comunque vinti. In mezzo, come Toldo, un altro futuro nerazzurro, Fabio Cannavaro, che in quell'anno vestiva la maglia del Parma. Confermato come Blanc anche il nostro capitano Paolo Maldini. Infine, a prendere il posto del connazionale Marcel Desailly, ecco Lilian Thuram. Il difensore francese nato a Guadalupe ha stabilito il record di 142 presenze in nazionale in 14 anni di servizio per la maglia bleu. A livello di club, Lilian, papà di Marcus del Borussia Mönchengladbach, ha trascorso 5 anni al Monaco, 5 al Parma e 5 alla Juventus, concludendo la carriera al Barcellona nel 2008. Passiamo al centrocampo, è una grande, grandissima coppia. Patrick Vieira ed Edgar Davids. Il francese nato nel Dakar, marginale nella vittoria dei mondiali in Casri 2 anni prima, è diventato titolare proprio Euro 2000, giocando tutte e 6 le partite del torneo. Efficace in fase difensiva come in quella offensiva, con una cavalcata poderosa, ha permesso a Jorka F di segnare il gol della vittoria nei quarti di finale contro la Spagna. In 9 anni all'Arsenal, Vieira ha vinto 3 Premier League e 3 FA Cup. In Italia, 4 scudetti, in 4 anni all'Inter. Ora allena il Nizza. Il pitbull olandese Edgar Davids, invece, ha perso i rigori sia la semifinale mondiale sia quella continentale. A livello di club, ha conquistato la Champions League con l'Ajax nel 1995 e 3 campionati, così come con la Juve. Semifinalista anche ad Euro 2004, si è ritirato dalla nazionale l'anno successivo. Sulla tre quarti, fantasia e classe ineguagliabili. Ci sono 2 palloni d'oro e 1 che avrebbe dovuto vincerlo. Iniziamo con Luis Figo. Il portoghese ha totalizzato 127 presenze in nazionale fra il 1991 e il 2006, segnando 32 gol. Ha attraversato il suo momento migliore proprio 20 anni fa, guidando il Portogallo in semifinale e vincendo il pallone d'oro 6 mesi dopo. Nel 2004, davanti a pubblico di casa, ha raggiunto la finale perdendo clamorosamente contro la Grecia. È tra i pochi giocatori della storia ad aver giocato sia nel Barcellona sia nel Real Madrid. Poi, l'esperienza all'Inter, con quella ha conquistato 4 scudetti come Vieira prima di ritirarsi nel 2009. Chi avrebbe dovuto vincere almeno un pallone d'oro è Francesco Totti, l'ottavo re di Roma. Capitano nella stagione dello scudetto e recordman in fatto di presenze e gol in giallo-rosso, Totti è stato votato MVP della finale, nonostante la sconfitta degli azzurri al Golden Goal contro la Francia. L'altro fantasista ad aver vinto il pallone d'oro è ovviamente Zinedine Zidane. Zizou aveva annunciato il ritiro dalla nazionale, poi è tornato per vincere anche il Mondiale del 2006, ma ci siamo presi una meritata rivincita. L'allenatore del Real Madrid ha centrato 3 Champions League consecutive, nessuno come lui nella storia della competizione. In attacco, come unica punta, Patrick Kluivert, autore di 5 reti nel torneo. Con l'Ajax, l'olandese ha firmato la rete della vittoria nella finale di Champions League del 95, a soli 18 anni, contro il Milan di Fabio Capello.
Grazie Emanuele per questa tua top 11, veramente una carrellata di campioni di nomi altisonanti, molto più conosciuti di tanti altri. Concludiamo questa puntata con una grande novità che volevamo condividere con tutti voi, anche perché grazie a voi se comincerà ad andare avanti questa partnership con una radio web, la Radio Village Network, una radio di Varese. Palla al Centro sta crescendo grazie a voi, grazie ai vostri contenuti e alle vostre download scaricati per seguirci su Spreaker, Spotify e Apple Podcast. Di questo ne siamo veramente molto orgogliosi, vi volevamo ringraziare. Per farlo ci potrete ascoltare anche appunto su questa radio, andremo in onda per 4 volte alla settimana, verrà trattata un'edizione per settimana, cominceremo da metà settembre fino a dicembre, quindi mi raccomando a tutti voi presenti in Lombardia, soprattutto nella zona di Varese, di ascoltarci anche sulle frequenze di Radio Village Network. Per questa sera e per questa edizione abbiamo finito qui, speriamo vi siate divertiti, stiamo arrivando alle edizioni più calde, quelle più vicine ad Euro 2020, ci siamo, mancano solo 20 anni di storia, stiamo arrivando. Un saluto ad Umberto Lai.
Grazie mille Ale, grazie a tutti e spero vi siate divertiti anche oggi.
Andrea Marengo.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie Ale, grazie per aver sganciato questa mega bomba.
Eh sì, super bomba arrivata forte e chiaro. Ciao anche da Emanuele Prina.
Ciao ragazzi, buona serata, ci risentiamo per Euro 2004, ma soprattutto ascoltateci anche in radio adesso.
E ciao anche a Federico Cattai.
È stato un immenso piacere come sempre, ringrazio tutti gli ascoltatori e ci becchiamo alla prossima puntata. Buona serata.
Un saluto e una buona serata anche da me, Alessio Pugliese, grazie ancora per essere stati con noi, continuate a seguirci sui nostri canali come state facendo fino adesso, grazie di cuore per tutto il vostro affetto e sostegno, ci sentiamo per l'edizione del 2004, tenetevi forte perché anche lì grandi, grandi emozioni, ciao!
Ok, round 2, name something that's not boring.
A laundry? Oh, a book club! Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.